se eventualmente riconosce anche altre persone che erano vicine a lei.
Sì, sì, mi vedo chiaramente. Vedo anche l'onorevole Alfonso Gianni dietro di me. Francesco Caruso, che si è visto, l'onorevole Caruso, che si è visto prima. Vabbè, naturalmente Casarini. Eccolo, Caruso è lì dietro.
Ecco, se ci potesse, vabbè, sono personaggi ormai pubblici. Per
anche me. L'onorevole Paolo Cento, mi pare di vedere.
Ecco, più o meno che situazione era?
Ma come si vede era una situazione ancora assolutamente tranquilla. Si vede chiaramente, insomma, dal fatto che appunto si procede in maniera, mi pare, tranquilla. Si parla molto con i giornalisti. Mi ricordo che c'erano moltissimi giornalisti, infatti si vedono. Davanti appunto alla testa del corteo c'è una presenza molto... Vedo anche l'onorevole Mantovani. Gli occhiali scuri, ma lo vedo, diciamo, alla sinistra mia, diciamo così, per chi guarda.
Sì, ecco, ci sono tre persone, uno con i capelli molto ricci, uno con degli occhiali molto scuri e uno con i capelli bianchi. Ecco, quale di queste tre lei riconosce per essere l'onorevole Mantovani?
Quello con gli occhiali scuri.
Bene, la ringrazio. Va bene, quindi questa, diciamo, è questa fase tranquilla.
Questa è la fase, diciamo così, in cui appunto il corteo procede. E ripeto, lo fa in maniera tranquilla anche perché, ripeto, insisto su questo tema, nei giorni precedenti le rassicurazioni rispetto a questo corteo da parte dei massimi esponenti delle forze dell'ordine del nostro paese erano state molto ampie. Io ricordo benissimo una frase del capo della polizia detta a me, nella quale appunto il capo della polizia disse, giustamente dal suo punto di vista, noi in piazza Genova saremo buoni con i buoni e cattivi con i cattivi, cioè fece intendere di aver capito bene cosa era la disobbedienza civile, aveva compreso che la disobbedienza civile sarebbe stata appunto una forma di lotta non violenta e fece anche capire che la reazione delle forze dell'ordine alla disobbedienza civile sarebbe stata commisurata al tipo di lotta che veniva fatta, cioè che appunto a quell'azione doveva corrispondere una reazione uguale e contraria, come si dice nella fisica.
Ecco, quindi le vostre aspettative quali erano? Cioè, come immaginavate il decorso del corteo e cosa poi è successo?
Ma le nostre aspettative, ripeto, erano quelle di ottenere un risultato politico, un risultato simbolico, che era appunto quello di violare la zona rossa in maniera simbolica, non era certo, lo ripeto, quella di uno sfondamento militare, ma era appunto semplicemente quella di intavolare una contrattazione. Del resto appunto noi sapevamo che anche nel corso dei mesi precedenti era stata utilizzata questa scelta, cioè si arrivava in prossimità del cosiddetto obiettivo politico, che appunto in quel caso era la violazione simbolica della zona rossa, e naturalmente veniva intavolata una contrattazione con le forze dell'ordine anche semplicemente per guadagnare un metro e mezzo. A volte bastava fare un passo in più per poter dire abbiamo raggiunto l'obiettivo, ce ne torniamo a casa sostanzialmente. E appunto lì la grande sorpresa fu che questa trattativa non è nemmeno cominciata, perché ben prima che potesse iniziare questa trattativa la manifestazione fu attaccata pesantemente, violentemente, in maniera assolutamente unilaterale.
Con lei, se ci può descrivere a questo punto, lei dove era quando avviene questo blocco, diciamo così, da parte delle forze dell'ordine, se ricorda come avvenne e se ricorda appunto, se ci descrive quello che ha vissuto in quei momenti.
Io ricordo poco, nel senso che appunto, ricordo poco, o meglio, ricordo tutto, ma ricordo poco di quello che è avvenuto davanti agli scudi, perché appunto, siccome ero nel gruppo di contatto, e siccome non avevo bardature, non avevo niente addosso, non avevo nemmeno una maschera per potermi proteggere dai lacrimogeni, ricordo bene di aver avuto una proprio difficoltà fisica, nel senso che quando cominciò questa pioggia di lacrimogeni mi stavo sentendo male. Era, insomma, veramente sfido chiunque a rimanere in piedi dinanzi a una vera e propria pioggia di lacrimogeni che partiva da pochi metri, diciamo così. Naturalmente quando cominciò questa pioggia di lacrimogeni io sono rientrato assieme ad altri del gruppo di contatto, diciamo tra virgolette, dentro gli scudi, ho tentato anche di risalire un po' il corteo e mi sono trovato in una situazione veramente allucinante. Io lo ricordo come una delle cose veramente peggiori della mia vita, proprio una sensazione devastante, in una folla rispetto appunto nella quale c'era quasi un effetto di soffocamento, non si riusciva a respirare, non si riusciva a fare un metro né avanti né indietro, perché naturalmente il corteo si era assolutamente compattato, non poteva andare indietro, non poteva andare avanti, avanti c'erano le cariche, naturalmente non si riusciva nemmeno a indietreggiare perché c'era il camion, perché c'era un sacco di gente. Insomma, mi ricordo una sensazione veramente terrificante e ricordo anche appunto di tante altre persone che come me si trovavano nella stessa situazione terribile, appunto con grandissime difficoltà a respirare, con le lacrime che venivano giù, e quindi appunto ricordo il tutto in maniera da questo punto di vista molto confusa, perché appunto sono stato in uno stato, non dico confusionale, ma quasi, perché come è evidente quella pioggia di lacrimogeni e poi quella situazione di oppressione che si era generata all'interno delle prime file della manifestazione aveva ovviamente reso il tutto complicatissimo. A quel punto appunto la cosa da comprendere anche da un punto di vista politico ma anche giuridico è che era veramente complicato riuscire, diciamo così, a ridefinire politicamente tutto quello che stava accadendo, perché naturalmente dentro quella situazione di caos, dentro quella situazione di addirittura soffocamento, ovviamente anche per quelli come me che avevano il compito di dover, diciamo così, gestire politicamente e organizzativamente quella manifestazione, ovviamente era tutto più complicato.
Certo, lei ricorda da parte della manifestazione, diciamo così, prima della carica, un atteggiamento offensivo nei confronti delle forze dell'ordine, ricorda lanci di pietre dal corteo o nella zona limitrofa al corteo?
No, assolutamente no, non ricordo né lanci di pietre né assolutamente nessuna forma, diciamo così, di manifestazione offensiva. Anzi, ricordo bene, ripeto, insisto su questo tema, quando cominciò il lancio di lacrimogeni, per noi fu un fatto assolutamente inatteso. Io non lo ricordo in quel momento esattamente cosa stavo facendo, se stavo parlando al telefono, se stavo parlando con qualcuno, se fumavo una sigaretta. Certamente ricordo che non ci aspettavamo affatto che improvvisamente il corteo fosse in quella maniera così violenta, caricato e che fossero lanciati lacrimogeni in maniera così forte, in maniera così inaspettata. Tra l'altro non era mai successo nel corso dei mesi e degli anni precedenti. Io nella mia vita, prima di fare la manifestazione a Genova il 20 luglio 2001, di manifestazioni ne avevo fatte qualche centinaia, non era certo il mio primo corteo. E mai, ma nemmeno appunto quando mi capitava, quando ero più ragazzi, di andare allo stadio, mi sono mai trovato anche lontanamente in una situazione come quella. Per cui, e naturalmente questo valeva per me e valeva, credo, per tutti gli altri manifestanti. C'era anche questo da ricordare, che la stragrande maggioranza, se non tutti, forse appunto giusto qualche deputato più grande di età, ma la stragrande maggioranza di quelli che erano in piazza, tutti i manifestanti, erano in una situazione assolutamente anomala, perché nessuno era minimamente abituato, anche semplicemente all'idea, di potersi trovare in quel tipo di situazione. E appunto quando ci fu quella pioggia di lacrimogeni iniziale, questa cosa creò una difficoltà gigantesca, perché come è evidente sotto un fuoco di lacrimogeni non puoi gestire più niente, come è assolutamente ovvio.
Ecco, rispetto a questo voi come gruppo di contatto avete tentato di entrare in rapporto con i responsabili delle forze dell'ordine che vi trovavate in piazza o con qualcun altro per cercare di capire come poteva essere avvenuto questo, diciamo, questa situazione così differente da quella che avevate immaginato in precedenza, anche d'accordo con appunto quelli che avrebbero gestito l'ordine pubblico?
Io personalmente no, avrei voluto farlo, ma ero proprio impossibilitato, cioè mi stavo sentendo male, quindi ero più preoccupato inevitabilmente a pensare di non svenire per terra che non a parlare con qualche funzionario di polizia. Sì, certamente ci fu nel gruppo di contatto chi tentò anche successivamente appunto al primo lancio di lacrimogeni, alla prima carica, sicuramente ci fu chi tentò una nuova contrattazione. Non fui io, perché appunto avendo avuto questo problema fisico, se posso dire così, ero proprio tecnicamente impossibilitato a tentare qualunque tipo di dialogo, perché mi ricordo che tossivo, che insomma stavo male, mi ero piegato, non dico che stavo svenendo, ma insomma quasi.
Ecco, poi diciamo così, c'è questa prima carica e poi cosa accade, cosa ricorda ancora di quella giornata?
Naturalmente dal momento della prima carica in poi io ricordo poco, o meglio, ricordo tutto perché tutto mi è stato raccontato e ho visto i video ovviamente successivamente centinaia di volte. però non ho visto con i miei occhi, nel senso che proprio per le ragioni che ho spiegato, per il fatto che non ero stato bene a seguito del lancio dei lacrimogeni, per il fatto che non avevo niente addosso, che appunto ero vestito come oggi, inevitabilmente sono risalito all'interno del corteo e sono stato per le altre non so quanto minuti o ore che siamo rimasti in piazza, sono stato, diciamo così, in prossimità del camion, quindi in una zona della manifestazione più tranquilla, dove certo si vedeva cosa stava accadendo davanti, o meglio si immaginava cosa stava accadendo davanti, ma appunto non posso però dire qui di aver visto con i miei occhi nitidamente le scene che poi invece ho visto tantissime volte successivamente in televisione, nei tanti video che sono stati raccolti nei mesi successivi.
Ecco, lei ricorda all'interno della testuggine, comunque diciamo in questa parte più avanzata della manifestazione, prima della carica o comunque diciamo sotto il lancio di lacrimogeni, la presenza di cosiddette armi improprie, bastoni, pietre, altri oggetti da lancio?
No, no, assolutamente no. Anzi, io su questo sono proprio sicuro, nel senso che ricordo bene che quando il corteo è partito da Carlini, metro dopo metro, fino appunto ad arrivare alla fine, c'era proprio sistematicamente questa appunto quasi ossessione a voler dire non abbiamo niente, non abbiamo bastoni, non abbiamo strumenti offensivi. C'era stato un dibattito precedentemente, un dibattito aspro all'interno appunto del social forum, perché c'erano componenti che in qualche modo dicevano che bisognava portare strumenti per difendersi naturalmente, e noi opponemmo un rifiuto totale a questa vicenda, perché esattamente pensavamo che invece la disobbedienza civile dovesse essere fatta come avevamo sempre fatto, cioè in maniera pacifica, non violenta. E io non ricordo assolutamente nessun bastone, nessuno strumento offensivo all'interno della manifestazione. Ricordo anche, non perché li ho visti con i miei occhi, ma perché li ho visti nei video, che invece qualche strumento offensivo non in dotazione alle forze dell'ordine ce l'aveva la polizia in piazza quella mattina, e mi piacerebbe saperne di più su quello, ma appunto lo dico così, da un punto di vista politico.
Visto il suo ruolo eventualmente.
Appunto.
Un'ultima cosa, lei ha detto che poi è rimasto vicino al camion, ecco, se ci può descrivere qual era, diciamo così, il ruolo del camion in quella situazione e se poi ha avuto un ruolo diverso e se avete, diciamo, provato a farlo arretrare dopo la prima carica e se no, insomma, cosa è successo, ecco, ci descriva il ruolo del camion in quella situazione.
Beh, farlo arretrare era impossibile, perché ovviamente il camion si era trovato in mezzo a migliaia di persone, quindi non poteva fare esattamente come i manifestanti, anche il camion non poteva fare più né un passo avanti né un passo indietro, peraltro era un camion grande, quindi spostare il camion non era certamente facile. Il ruolo del camion, ma che dire, i camion alla manifestazione ci sono sempre stati, anche nelle manifestazioni precedenti c'era sempre un furgone, un camion che veniva utilizzato come sound system, che veniva utilizzato anche semplicemente per poter fare lo speakeraggio, diciamo, dei comizi dal microfono dell'amplificazione del camion, e anche in quel caso veniva utilizzato per quello. Quelli che stavano sul camion facevano, diciamo così, dei comizi per spiegare o alla stampa o agli stessi manifestanti cosa stava accadendo, appunto le caratteristiche della disobbedienza, per spiegare politicamente quello che stava accadendo quella mattina in piazza. E naturalmente anche per mandare musica, perché appunto da molto tempo, ma ancora oggi è così, da molto tempo, anche ben prima delle giornate genovesi, c'era questa consuetudine di portare in piazza, quando si facevano manifestazioni, dei camion, dei sound system per poter sentire la musica, per far ballare i manifestanti, insomma, cose che avvengono peraltro tuttora, basta andare a una qualunque manifestazione anche oggi per rendersi conto che i camion ci sono ancora e che si utilizzano ancora ora.
Vabbè, io non avrei altre domande.
Buongiorno. Con il capo della polizia.
Lei ricorda che erano persone con cui si è un po' stato proprio?
Io ho fatto una riunione, diciamo così, formale, che fu, dovrebbe essere sicuramente, da qualche parte si può risalire certamente alla data, io non la ricordo la data, però credo non fosse proprio nei giorni immediatamente precedenti al G8, penso che sarà successo una ventina di giorni prima, un mesetto prima. A seguito di questa riunione, che fu una riunione ampia perché parteciparono una decina, credo 7-8 forse, portavoci del Genoa Social Forum, a seguito di questa riunione ebbi modo di avere un contatto successivo con il capo della polizia, peraltro fu il capo della polizia a cercare me e a chiedere un contatto. Io fui ben felice di poter avere questo contatto con lui, naturalmente sebbene riservato, anche perché appunto avevo tutto l'interesse a tutelare, tra virgolette, la mia organizzazione e la manifestazione, e sapevo che una discussione con il capo della polizia poteva essere utile esattamente per queste ragioni. E ho fatto un incontro con lui.
Avvocato, mi scusi, al microfono spento.
Non si è registrato nulla?
Sì, il primo caso non è stato
registrato. E allora bisogna che ripeta la domanda.
Sì, abbia pazienza.
Sì. Chiedo scusa. Allora, la mia domanda era questa. Lei appunto, mi spiace, non si è registrato e quindi devo ripetere. E la domanda era in relazione a questi incontri che ebbe a Roma al Ministero degli Interni, a parte l'incontro poi che lei ebbe con il capo della polizia, adesso ci ha detto che appunto sollecitato dallo stesso capo della polizia, l'incontro con altri portavoce, non so se si trattava di altri parlamentari o esponenti politici, se ricorda quante persone e chi erano queste persone.
Ma
se ne ricorda in parte almeno. So.
Guardi, mi sembra di ricordare che c'erano appunto nell'incontro che ho fatto io, quello tra virgolette formale, 7-8 portavoci, mi pare che c'era proprio Agnoletto in persona, credo, all'incontro. Francamente non ricordo esattamente quali portavoci c'erano. Mi ricordo che fu una discussione, tra l'altro non mi pare che ci fosse solo del Gennaro, mi sembra che fu un incontro con diversi funzionari di polizia e appunto poi successivamente a quell'incontro ne tenni un altro con del Gennaro, se ricordo soltanto questo. Invece.
Senta, un'altra precisazione, lei prima ha detto che il capo della polizia e le forze dell'ordine in generale con cui lei ebbe contatti sapevano bene in che cosa consisteva la disobbedienza civile. Io però vorrei una precisazione da lei, perché in modo che anche al Tribunale possa essere spiegato questo. Che cosa proprio, in che cosa, in poche parole, proprio di molto pratiche, diciamo, queste due parole, disobbedienza civile, ecco, in che cosa si concretizzava questo modo di manifestare la...
Si concretizzava nell'utilizzare esclusivamente i propri corpi, e quindi null'altro oltre i propri corpi, come, diciamo così, strumento per poter praticare un obiettivo. Naturalmente questo obiettivo non era un obiettivo fisico, non era un obiettivo, diciamo così, in carne ed ossa, era un obiettivo simbolico, era un obiettivo politico. Una volta poteva essere fare un metro in più rispetto al punto dove veniva fermata la manifestazione, un'altra volta, come nel caso appunto di Genova, poteva essere la violazione simbolica della zona rossa. Si trattava di perseguire questo obiettivo attraverso uno strumento di lotta che, almeno secondo noi, aveva il pregio di coniugare due aspetti per noi entrambi rilevanti, cioè quello di poter fare una pratica politica conflittuale, ma di poterlo fare in maniera pacifica, in maniera non violenta, esattamente come nella storia della disobbedienza civile, che peraltro non è una cosa che è stata inventata,
certo,
a Genova nel luglio del 2001, è stata inventata più o meno qualche centinaio di anni precedentemente.
Senta, lei prima ha anche accennato che a Genova l'obiettivo, come in altre manifestazioni, era quello appunto di questo momento finale che si concretizzava in un atto, diciamo, simbolico, e dice come in altre occasioni poi si erano concluse con trattative con la polizia. Ecco, se può anche su questo,
sì,
concretamente dire
duravano,
quali erano stati, quindi quale poteva essere quella a Genova, diciamo.
La trattativa a Genova poteva essere semplicemente, visto che appunto il corteo era stato fermato ben prima, diciamo così, della, della zona rossa, insomma, del punto dal quale partiva, insomma, la zona interdetta alle manifestazioni, in quel caso certamente la mediazione, se posso definirla così, poteva essere anche semplicemente fare un metro in più rispetto, diciamo così, al punto dove era stata fermata la manifestazione, anche perché certamente non in quel modo. Certamente non in quel modo, perché appunto io mi ricordo molto l'effetto sorpresa nostro, perché nessuno pensava che il corteo sarebbe stato caricato in quel modo, però è evidente che davamo tutti un po' per scontato che il corteo sarebbe stato fermato prima della zona rossa. Certamente, ripeto, non in quel modo, perché nessuno poteva immaginare un utilizzo così eccessivo di lacrimogeni e di atti che avrebbero potuto determinare in piazza una situazione anche molto peggiore di quella che poi si è...
Sì. Scusi, il gruppo di contatto, intanto lei ricorda più o meno da quante persone era composto?
Sì, tante, perché c'erano oltre ai portavoce anche molti parlamentari, ce ne saranno stati soltanto di parlamentari, credo una decina, mi ricordo, appunto si è visto nelle immagini l'onorevole Mantovani, l'onorevole Gianni, credo anche l'onorevole Franco Giordano, l'onorevole Paolo Cento, l'onorevole Mascia. Quindi...
C'erano anche rappresentanti locali delle istituzioni, tipo non so, assessori.
Mi immagino di sì. Ovviamente io, non essendo genovese, magari quelli locali non li conoscevo, conoscevo più, tra virgolette, quelli, diciamo, tra virgolette, sì, nazionali, però mi immagino che sicuramente ci saranno stati.
Quindi
anche...
sarà stato a questo punto 15-20?
Sì.
Circa?
Sì. Sì.
Forse anche di più?
Forse anche di più, sì.
E diciamo questo gruppo di contatto aveva il compito poi proprio di portare avanti questa trattativa, avrebbe avuto il compito, se non fosse
come dice la parola, di contattare le
forze, come si dice la parola stessa. E torniamo un attimo alla perquisizione del Carlini. Lei prima si è riconosciuto in quelle immagini, e dove si vedevano appunto queste, venivano mostrate queste protezioni in gomma piuma, eccetera. Queste protezioni furono quindi mostrate, rinvenute, viste dalla forza dell'ordine che operarono la perquisizione?
No, mi scusi, non ho capito la domanda.
Allora, quelle protezioni che si vedono nel filmato di cui anche lei ha parlato, durante la perquisizione furono viste, mostrate?
Assolutamente sì.
E fu spiegato che significato avevano?
Assolutamente sì.
E lei ricorda in quell'occasione di aver visto armi improprie?
Assolutamente no.
Dunque, scusa un attimo.
Ma non perché non lo ricordo, perché posso dire con certezza che non c'erano armi improprie all'interno del Carlino.
Ecco, veniamo al momento in cui vi è questo lancio di lacrimogeni. Lei dice a quel punto le è poi stato male, non è che ricorda visivamente come seguirono i fatti. Però ricorda in quel momento il gruppo di contatto di cui lei faceva parte e le prime file, diciamo, che sono quelle che furono più investite da questa...
Beh, la situazione...
Cosa avvenne?
La situazione era un po' differente, perché ovviamente le prime file avevano gli scudi, forse anche qualche maschera, insomma, quindi chiaramente, diciamo così, l'effetto dei lacrimogeni fu per le prime file meno devastante di quello che fu per il gruppo di contatto, che appunto era davanti agli scudi e che si disperse inevitabilmente, e appunto il lancio di lacrimogeni determinò il fatto che il gruppo di contatto si disperse. Io ricordo che furono aperti gli scudi, perché appunto gli scudi erano uno a fianco all'altro e in qualche modo chiudevano la strada, furono aperti proprio per permettere al gruppo di contatto di rientrare, anche perché a quel punto era assolutamente immaginabile che sarebbe arrivata la carica, tecnicamente intesa, e quindi ricordo che molti di quelli che erano nel gruppo di contatto, sicuramente l'onorevole Gianni, che mi ricordo stava con me, rientrammo insieme, e sicuramente tanti altri, rientrammo all'interno degli scudi per poter raggiungere una posizione in piazza più riparata rispetto all'eventualità della carica, che infatti di lì a poco effettivamente ci sarebbe stata.
Grazie, un'altra domanda.
Thank you. Buongiorno, solo alcune precisazioni per cercare un attimo di chiarire alcuni aspetti di quella che è la sua deposizione. Lei ha fatto riferimento a quelle che erano le pratiche, gli strumenti utilizzati nell'ambito di queste manifestazioni, diciamo così, di disobbedienza civile. Ha spiegato un po' quali erano gli obiettivi di carattere politico e che cosa in qualche modo ci si riprometteva di guadagnare, tra virgolette, nell'ambito di una manifestazione perché queste avessero appunto proprio a fini politici un valore simbolico. Le sono stati mostrati poi i video dalla difesa con riferimento a tutte quelle che erano questi strumenti di carattere difensivo che erano stati predisposti e lei ha detto esplicitamente che queste protezioni erano conosciute, nel senso che erano già state utilizzate precedentemente, abbiamo visto le immagini di quella che è stata questa perquisizione allo stadio Carlini, ha parlato di quelli che erano stati dei buoni rapporti con le forze dell'ordine che erano stati impostati e poi ha comunque utilizzato l'espressione che comunque queste protezioni erano utilizzate per non farsi male. Vorrei capire meglio questo concetto e qual era la ragione per cui una persona doveva prevedere di farsi male, quindi se aveva attinenza con riferimento a questa manifestazione oppure con precedenti situazioni, allora con quali? Perché col senno di poi è ovvio che uno può dire tante cose, però stiamo nella fase, diciamo, preparatoria rispetto a quelle che erano gli episodi.
No, per la verità non è proprio una questione del senno di poi. Lei ricorderà che anche, la Corte ricorderà che anche precedentemente alla manifestazione di Genova c'era stata, peraltro, non molto tempo prima, il 17 marzo del 2001, quindi poco tempo prima, una manifestazione un po' simile a Napoli, nella quale c'era anche in quel caso una zona rossa e c'era anche in quel caso una manifestazione, non furono usate protezioni in quella manifestazione, quel corteo purtroppo anche in quel caso fu attaccato in maniera molto violenta dalle forze dell'ordine, ci furono diverse persone contuse.
Lei era presente a quella manifestazione?
Assolutamente sì. Sì, assolutamente sì, anche perché appunto sono napoletano, quindi era un corteo che si faceva nella mia città e che peraltro mi ricordo vide la solidarietà alla manifestazione da parte di tutte le massime istituzioni cittadine, a partire dal sindaco di Napoli, ma comunque al di là di questo. E quindi, come lei può immaginare, in qualche modo l'esperienza...
Ecco, ma a Napoli voi avevate concordato questa violazione simbolica della zona rossa?
Sì, più o meno le modalità erano le stesse di Genova, e infatti a Napoli...
E vi avevano detto che potevate violarla?
No, a Napoli in realtà il corteo non fu fermato come è successo a Genova centinaia di metri prima della zona rossa, ma è arrivato proprio al punto limite. E in qualche modo, esattamente lì, c'è stato questo fronteggiamento, che però, ripeto, è un fronteggiamento più simbolico che militare, con le forze dell'ordine. Purtroppo anche in quel caso ci furono scontri e ci furono, diciamo così, delle difficoltà. Quindi, perché utilizzare le protezioni?
Scusi, non mi riesce, cioè, capisco la differenza che c'è anche nell'utilizzazione della violenza, però il fronteggiamento simbolico mi riesce difficile capire, a meno che non si versi, poi ognuno fa le sue valutazioni in atti assolutamente arbitrari, che possa in qualche modo sfociare in una reazione violenta da parte delle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti. Poi l'arbitrarietà di comportamenti fa parte delle patologie, fa parte di questo e di altri procedimenti, ma...
Infatti condivido, anche a me risulta difficile.
Ecco, però voglio dire, che cosa è successo a Napoli, per esempio, se lei ci sta parlando di Napoli, perché da questo fronteggiamento in qualche modo simbolico si passasse a qualche altro tipo di situazione, se è successo qualcosa?
Guardi, le posso dire, non so se è inerente alla cosa che stiamo discutendo oggi, ma le posso dire che a Napoli uno dei motivi per cui successero poi scontri in piazza fu che furono assolutamente precluse tutte le vie di fuga dalla piazza, cioè che non fu data nessuna possibilità ai manifestanti di lasciare la piazza, che è una grande piazza napoletana che si chiama Piazza Municipio, e da lì nacque...
Beh, ma questa non è la ragione per violare anche simbolicamente la zona rossa? Cioè, quello è un problema. Guardi, se io vengo caricato perché non so dove scappare, però voglio dire... lo scappare magari si innesca successivamente ad una causa, ad una carica della polizia, giusta o sbagliata, però
allora,
voglio dire...
Glielo ripeto nella maniera più chiara possibile. La violazione della zona rossa non era una cosa che nacque a Genova, nel senso che già da alcuni anni precedentemente, diciamo da Seattle, si utilizzava proteggere, tra virgolette, le riunioni internazionali che facevano i primi ministri, i capi di Stato, appunto i G8, con l'utilizzazione di una cosiddetta zona rossa, che significava sostanzialmente interdire a qualunque persona e naturalmente anche alle manifestazioni una vasta area di territorio attorno al luogo dove si faceva la manifestazione. L'obiettivo politico del movimento